si racconta le novelle del Boccaccio, il Decameron, letto nella casa museo dello scrittore certaldese. Un progetto di Associazione Polis, a cura di Oranona Teatro, in collaborazione con l'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e il Comune di Certaldo, realizzato grazie al contributo della Fondazione CR Firenze. Introduce la quarta novella della prima giornata il professor Michelangelo Zaccarello dell'Università di Pisa.
Siamo dentro la prima giornata, quindi sotto il reggimento di Pampinea, forse il membro più maturo della brigata, si ragiona di quello che più aggrada a ciascheduno. Stiamo attenti però che in questa novella parla Dioneo. Dioneo è una figura particolare nel Decameron, una figura che incarna la libertà, la spregiudicatezza, il piacere. Non a caso Dioneo è titolare di quel privilegio che gli consente di parlare sempre a tema libero, anche quando il tema della giornata sia predeterminato. In questo caso Dioneo specifica, introducendo questa novella, che bisognerà cercare di parlare di ciò che più diletta ognuno, quindi declina il tema della giornata in un modo, diciamo, moderatamente edonistico, nell'ambito comunque dell'osservanza delle convenzioni sociali che sovrintendono all'Allegra Brigata. E allora vediamo questa novella 1-4 che si ambienta in Lunigiana. La Lunigiana nel Medioevo era ben più alpestre e pericolosa anche di quanto possiamo immaginarcela oggi. È quindi in un certo modo il dominio della natura che fa sentire in tutti i possibili modi la sua presenza. E in questa cornice rupestre c'è, dice Boccaccio, un monistero già di santità di monaci più copioso che oggi non è. E all'interno di questo monastero un monaco giovine, il vigore del quale nella freschezza non era stato ancora fiaccato né dai digiuni né dalle vigilie, cioè dalle veglie. Ecco che quindi il monastero è un microcosmo sociale incastonato in questa cornice così aspra. E all'interno del monastero abbiamo un monaco con l'attenuante dell'età e della freschezza che cade vittima, diciamo così, del fascino di una contadina bella e fresca. E notate che anche il monaco è fresco, quindi c'è un'analogia che non regge invece per l'abate che guarda la giovane e ancor che vecchio fosse sentì subitamente non meno cocenti gli stimoli della carne. Ecco che quindi nel caso dell'abate le attenuanti dell'età non ci sono. Ma fra monaco e abate, di qua di là, da quella porta che diventa un po' il cardine intorno al quale si sviluppa l'azione della novella, si sviluppa un gioco delle parti. L'abate vuole svergognare pubblicamente il monaco con una sonora lezione per poter poi godere da solo della grazie della fanciulla. Ecco che quindi potremmo dire vizi privati, pubbliche virtù, se volessimo declinare con un proverbio moderno questo genere di dualismo ipocrita, se vogliamo. Se non che il monaco viene visto dall'abate, ma si accorge di essere stato scoperto e senza del suo cruccio niente mostrare alla giovane, prestamente seco molte cose rivolse, quindi pensa e ripensa, cercando se a lui alcuna salutifera trovarne potesse. E occorsegli una nuova malizia. Ecco la nuova malizia. Si potrebbe di nuovo citare un proverbio moderno: chi la fa, l'aspetti. E quindi il monaco riesce a rovesciare la situazione a suo vantaggio, perché naturalmente fa cadere l'abate nel suo stesso peccato, con tutte le aggravanti che abbiamo detto, la sua carica, la sua funzione, il suo ruolo esemplare nel monastero. E c'è, come dire, un modo ulteriormente buffo in cui l'abate si macchia dello stesso peccato del monaco senza averne appunto le attenuanti. Infatti, temendo forse di non offendere la fanciulla per troppa gravezza, non sopra il petto di lei salì, ma lei sopra il suo petto pose e per lungo spazio con lei si trastullò. Quindi sostanzialmente l'abate fa la stessa cosa che in Decameron 9.3 Calandrino fa fare alla moglie, che lo cavalca ripetutamente e lo rende, a detta di maestro Simone, per le risa di tutti i suoi compari, lo rende gravido, con tutta la paradossale ironia, appunto. Ed è proprio su questo punto che insiste, concludendo, il monaco per ritorcere contro l'abate questa particolare, come dire, ironia. Infatti, per ridurlo al silenzio e allontanare da sé ogni rischio di possibili punizioni, esemplari o meno, il monaco dice: beh, scusate, io non sapevo che i monaci si debbano far dalle femmine premere come dai digiuni e dalle vigilie. Con questo torniamo all'inizio, i digiuni e le vigilie, le veglie che non avevano fiaccato il vigore del giovane. Ma ora che mostrato me l'avete, ed ecco che l'abate si rende conto di essere stato scoperto, di essere potenzialmente svergognato con molte più gravi conseguenze di quanto sarebbe stato l'esporre il peccato del giovane monaco, e quindi attraverso il silenzio tutte le due tristizie vengono messe a tacere. E in futuro, naturalmente, poi la giovane, che è stata protetta anche per riguardo al di lei padre, viene comunque ammessa di quando in quando nel monastero.
Un monaco, caduto in peccato, degno di gravissima punizione, onestamente rimproverando al suo abate quella medesima colpa, si libera dalla pena. Fu in Lunigiana, paese non molto da questo lontano, un monistero, già di santità e di monaci più copioso che oggi non è, nel quale, tra gli altri, era un monaco giovane, il vigore del quale né la freschezza, né i digiuni, né le vigilie potevano macerare, il quale per ventura, un giorno in sul mezzodì, quando gli altri monaci tutti dormivano, andandosi tutto solo d'attorno alla sua chiesa, la quale in luogo assai solitario era, gli venne veduta una giovinetta assai bella, forse figliuola d'alcuno dei lavoratori della contrada, la quale andava per gli campi certe erbe cogliendo. né prima veduta l'ebbe, che egli fieramente assalito fu dalla concupiscenza carnale. Perché fattolesi più presso, con lei entrò in parole, e tanto andò d'una in altra, che egli si fu accordato con lei, e seco nella sua cella ne la menò, che niuna persona se ne accorse. E mentre che egli, da troppa volontà trasportato, men cautamente con lei scherzava, avvenne che l'abate, da dormir levatosi e pianamente passando davanti alla cella di costui, sentì lo schiamazio che costoro insieme faceano. E per conoscere meglio le voci, chetamente s'accostò all'uscio della cella ad ascoltare, e manifestamente conobbe che dentro a quella era femmina, e tutto fu tentato di farsi aprire. Poi pensò di voler tenere in ciò altra maniera, e tornatosi alla sua camera, aspettò che il monaco fuori uscisse. Il monaco, ancora che da grandissimo suo piacere e diletto fosse con questa giovane occupato, pur non di meno tuttavia sospettava. E parendogli aver sentito alcuno stropiccio di piedi per lo dormentorio, ad un piccolo pertugio puose l'occhio e vide apertissimamente l'abate stare ad ascoltarlo. E molto bene comprese l'abate aver potuto conoscere quella giovane essere nella sua cella. Di che egli, sappiendo che di questo gran pena gli dovea seguire, oltremodo fu dolente. Ma pur, senza del suo cruccio niente mostrare alla giovane, prestamente seco molte cose rivolse, cercandosi a lui alcuna salutifera trovarne potesse, e occorsegli una nuova malizia, la quale al fine immaginato da lui dirittamente pervenne. E facendo sembiante che essergli paresse stato assai con quella giovane, le disse: «Io voglio andare a trovar modo come tu esca di qua entro senza esser veduta, e perciò statti pianamente infino alla mia tornata». E uscito fuori e serrata la cella con la chiave, dirittamente se n'andò alla camera dello abate, e presentatagli la chiave della sua cella, secondo che ciascun monaco faceva quando fuori andava, con un buon volto disse: «Messere, io non potei stamane farne venire tutte le legne le quali io avea fatte fare, e perciò, con vostra licenza, io voglio andare al bosco e farlene venire». L'abate, per potersi più pienamente informare del fallo commesso da costui, avvisando che questi accorto non se ne fosse che egli fosse stato da lui veduto, fu lieto di tale accidente e volentier prese la chiave e similmente li diè licenza. E come il vide andato via, cominciò a pensar qual far volesse piuttosto: o in presenza di tutti i monaci aprir la cella di costui e far loro vedere il suo difetto, a ciò che poi non avesser cagione di mormorare contra di lui quando il monaco punisse, o di voler prima da lei sentire come andata fosse la bisogna. E pensando seco stesso che questa potrebbe essere tal femmina o figliuola di tale uomo che egli non le vorrebbe aver fatta quella vergogna d'averla a tutti i monaci fatta vedere, s'avvisò di voler prima veder chi fosse e poi prender partito. E chetamente andatosene alla cella, quella aprì ed entrò dentro e l'uscio richiuse. La giovane, vedendo venire l'abate, tutta smarrì e temendo di vergogna, cominciò a piangere. Messer l'abate, postole l'occhio addosso e veggendola bella e fresca, ancora che vecchio fosse, sentì subitamente, non meno cocenti, gli stimoli della carne che sentiti avesse il suo giovane monaco, e fra se stesso cominciò a dire: «Deh, perché non prendo io del piacere quando io ne posso avere? Con ciò sia cosa che il dispiacere e la noia, sempre che io ne vorrò, siano apparecchiati. Costei è una bella giovane, ed è qui che niuna persona del mondo il sa. Se io la posso recare a fare i piacer miei, io non so perché io non mi faccia. Chi il saprà, egli non saprà persona mai. E peccato celato è mezzo perdonato. Questo caso non avverrà forse mai più. Io estimo che egli sia gran senno a pigliarsi del bene, quando domine Dio ne manda altrui». E così dicendo, e avendo del tutto mutato proposito da quello perché andato v'era, fattosi più presso alla giovane, pianamente la cominciò a confortare e a pregarla che non piagnesse, e d'una parola in altra procedendo, ad aprirle il suo desidero pervenne. La giovane, che non era di ferro né di diamante, assai agevolmente si piegò a piaceri dello abate, il quale, abbracciatala e baciatala più volte, in sul letticello del monaco salitosene, avendo forse riguardo al grave peso della sua dignità e alla tenera età della giovane, temendo forse di non offenderla per troppa gravezza, non sopra il petto di lei salì, ma lei sopra il suo petto pose, e per lungo spazio con lei si trastullò. Il monaco, che fatto avea sembiante d'andare al bosco, essendo nel dormentorio occultato, come vide l'abate solo nella sua cella entrare, così tutto rassicurato, estimò il suo avviso dovere avere effetto, e veggendo il serrar dentro l'ebbe per certissimo. E uscito di là dov'era, chetamente n'andò ad un pertugio, per lo quale ciò che l'abate fece o disse, e udì e vide. Parendo allo abate essere assai con la giovinetta dimorato, serratala nella cella, alla sua camera se ne tornò. E dopo alquanto, sentendo il monaco e credendo lui esser tornato dal bosco, avvisò di riprenderlo forte e di farlo incarcerare, a ciò che esso solo possedesse la guadagnata preda. E fattoselo chiamare gravissimamente e con mal viso il riprese, e comandò che fosse in carcere messo. Il monaco prontissimamente rispose: «Messere, io non sono ancora tanto all'ordine di San Benedetto stato che io possa avere ogni particolarità di quello apparata. E voi ancora non m'avevate mostrato che i monaci si debban far dalle femmine priemere, come da digiuni e dalle vigilie. Ma ora che mostrato me l'avete, Vi prometto, se questa mi perdonate, di mai più in ciò non peccare. Anzi, farò sempre come io a voi ho veduto fare. L'abate, che accorto uomo era, prestamente conobbe costui non solamente aver più di lui saputo, ma veduto ciò che esso aveva fatto. Perché dalla sua colpa stessa rimorso, si vergognò di fare al monaco quello che egli, sì come lui, aveva meritato. E perdonatogli e impostogli di ciò che veduto aveva silenzio, onestamente misero la giovinetta di fuori. E poi, più volte, si dee credere, ve la facesser tornare.